al nostro appuntamento con la parola di Dio in vista della prossima domenica che quest'anno coincide con la festa solenne dell'ingresso a Gerusalemme, la festa delle palme, domenica delle palme. E così entreremo nella settimana santa. E i testi della liturgia, ricordate che si legge il brano del Vangelo quest'anno secondo Luca, che ci racconta l'ingresso del Signore a Gerusalemme, esattamente nel capitolo 19, dal versetto 28 al versetto 40, e poi nel corso della celebrazione della messa le letture sono le seguenti. La prima lettura tratta dal libro di Isaia, capitolo 50, dal versetto 4 al versetto 7, il terzo canto del servo. La seconda lettura tratta dalla lettera ai Filippesi, nel capitolo 2, dal versetto 6 al versetto 11, il grande inno cristologico nella lettera ai Filippesi. E il salmo per la preghiera responsabile è il salmo 22, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E quindi il brano evangelico che più che un brano è quella narrazione ampia e solennissima che quest'anno ci viene offerta tramite il racconto della passione secondo Luca. Esattamente leggeremo nel capitolo 22, dal versetto 14 in poi, fino a tutto il capitolo 23. Da 23:56, da 22:14 fino a 23:56, sempre nella Domenica delle Palme si legge il racconto della Passione e uno dei Vangeli sinottici nel corso di un programma che si sviluppa nell'arco di 3 anni, per cui questo è l'anno della Passione secondo Luca. Noi siamo giunti con gioia e con qualche trepidazione, certamente, alla soglia che ci introduce nella settimana santa, ossia nel nucleo di tutto l'anno liturgico. Dinanzi a noi c'è la Domenica delle Palme, giorno di gaudio solenne. È giorno di intensa commozione per tutta la Chiesa. Accogliamo anche noi l'invito a entrare in questo tempo di grazia per la nostra conversione. Celebriamo il mistero di Cristo Signore che è morto ed è risorto per noi. In Lui si è aperta per noi, per tutti, la via del ritorno al Padre. Invochiamo lo Spirito Santo affinché questo ritorno si realizzi davvero. E la nostra chiamata a conversione non vada sprecata. Invochiamo lo Spirito di Dio su tutti noi, su tutte le chiese che si preparano a celebrare il santo mistero della nostra salvezza, su tutti i catecumeni che riceveranno il battesimo, su tutti i penitenti che otterranno misericordia e gusteranno il dono della riconciliazione, su tutte le creature di Dio che sono comunque invitate all'unica festa della redenzione, festa di nozze, preparata per il figlio di Dio e per la sua sposa, che è la nuova Eva, uscita dal fianco squarciato del crocifisso. Ed eccoci alla liturgia delle palme che, come ben sapete, è caratterizzata da due elementi fondamentali. Il primo elemento è la memoria dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme mediante il rito della processione che noi quest'anno non celebreremo come avveniva in anni passati per motivi di ordine, non so se dire pubblico o comunque ordine corrispondente a una organizzazione delle attività liturgiche che ci impone. Ecco questa obbedienza. Comunque, Primo elemento fondamentale della celebrazione liturgica di questa festa è la processione. Il secondo elemento liturgico fondamentale, anche in questo caso, è la proclamazione del racconto della passione, come ricordavo poco fa, quest'anno, secondo l'Evangelista Luca. Lasciamoci condurre, dunque, lasciamoci educare dalla parola del Signore, che apre per noi e per tutti gli uomini la strada del suo regno. Leggiamo nel Vangelo secondo Luca il testo che vi citavo e poi subito ci accosteremo al Salmo 88, non ve l'ho detto qualche momento fa, ma voi l'avete già previsto. Questa sera avremo a che fare esattamente col Salmo 88 e quindi ci accosteremo al brano evangelico che adesso ascoltiamo. Pia, leggi tu.
Dette queste cose, Gesù camminava davanti a tutti, salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a Betfage e a Betania, presso il Monte degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: andate nel villaggio di fronte, entrando troverete un puledro legato sul quale non è mai salito nessuno, slegatelo e conducetelo qui, e se qualcuno vi domanda perché lo slegate,
ma non è questo,
no, è
sì. 22:14.
Quella è la lettura del Vangelo durante la messa, che è il racconto della passione, mentre il Vangelo delle Palme, cioè l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, si legge prima di tutto quando si benedicono le palme.
Ah, ho capito.
19:28:40.
E se qualcuno mi domanda perché lo slegate, risponderete così: il Signore ne ha bisogno. Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto. Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero loro: perché slegate il puledro? Essi risposero: il Signore ne ha bisogno. Lo condussero allora da Gesù e, gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Alcuni farisei tra la folla gli dissero: maestro, rimprovera i tuoi discepoli. Ma egli rispose: io vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre.
Grazie. Lasciamo momentaneamente da parte le letture che vengono proclamate nel corso della celebrazione della messa. Il brano evangelico che abbiamo ascoltato si legge nel momento in cui, all'inizio di tutto, c'è la benedizione delle palme e la processione che è prevista in questo caso rievoca esattamente l'itinerario compiuto da Gesù e dagli altri per entrare a Gerusalemme in quella occasione. Processione che sarà limitata quest'anno a pochi passi, restando all'interno della chiesa o appena appena affacciandoci sul sagrato. Ritorniamo dunque al Salmo 88, proseguendo nel nostro cammino. Noi sappiamo ormai di essere apprendisti alla scuola dell'amore, come ci hanno indicato con crescente intensità i Salmi 85 e 86, e fino a quella invocazione che concludeva il Salmo 86 nel versetto 17: fa per me, o fa di me, un segno di bellezza. Ed ecco, ci siamo trovati dinanzi a Gerusalemme nel Salmo seguente, il Salmo 87, che leggevamo la settimana scorsa. Gerusalemme che è il segno della presenza del Signore, in quanto è il Signore che rivela il senso della storia umana. Ci siamo trovati tutti coinvolti in questa grande avventura che qui viene ricapitolata come itinerario di riconoscimento tra fratelli che appartengono all'unico grembo materno. La madre Gerusalemme, la madre dei popoli, la madre delle nazioni, madre che fa da riferimento ultimo nel complesso drammatico avvicendarsi delle epoche di generazione in generazione, nella varietà delle culture, dei linguaggi, dei popoli, ed ecco è il senso della storia umana che si viene manifestando come itinerario di ricomposizione dell'unica famiglia di fratelli. Nella diversità dei fratelli, si intende bene, e nella diversità valorizzata all'interno di una appartenenza vicendevole che coincide esattamente con l'appartenenza ad un unico grembo nel quale si viene generati. Una generazione che sta davanti a noi, che segna il compimento ultimo della storia umana, e non semplicemente, non esattamente una generazione che sta alle nostre spalle e che ci ha partoriti per quello che siamo nella condizione attuale. Ed ecco, fatto sta che, lasciando alle nostre spalle, ma senza mai dimenticare il Salmo 87, che è ancora in tutto e per tutto attuale, mentre affrontiamo la lettura del Salmo seguente, il Salmo di cui dobbiamo occuparci questa sera, 88. E qui abbiamo a che fare con la testimonianza drammatica, bisogna ben dirlo, di qualcuno che osserva i passi di quella che il Salmo 87 descriveva come una processione danzante. Ricordate l'ultimo versetto del Salmo: danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Qui eravamo giunti e qui ci siamo fermati. Ed ecco i passi di questa grande danza. C'è qualcuno che osserva e, per così dire, detta il ritmo, lo scopre, lo illustra, lo interpreta, il ritmo di quel modo di procedere danzante che coinvolge l'umanità intera nella prospettiva che il Salmo 87 ci ha delineato. Dunque c'è qualcuno che appartiene al grembo materno di Gerusalemme, quel grembo materno che è stato illustrato nel Salmo 87, nei versetti 4, 5, 6, 7, leggevamo a suo tempo, ed ecco là dove Gerusalemme rievoca con cordiale pazienza i nomi di tutti i popoli, nel senso che tutti i popoli sono riferiti a Gerusalemme, in quanto Gerusalemme è la figura che descrive la storia dell'umanità come appartenenza della moltitudine umana nella diversità delle presenze ad un'unica famiglia che finalmente risponde alla vocazione originaria che viene da Dio, ed è il Signore che scrive nel libro dei popoli: è nato a Gerusalemme, è nato a Gerusalemme, è nato a Gerusalemme. Ed ecco, abbiamo a che fare, ripeto, ormai dobbiamo affrontare il Salmo 88, che non è un'impresa di poco conto, e subito ve ne renderete conto. Già probabilmente avete letto e forse riletto questi versetti e ne avete avuto il sentore. Ed ecco qualcuno che è in grado di interpretare i passi di quella processione danzante come le doglie di un parto. Doglie di un parto, ma vedete, si tratta di una serie di passaggi, di incroci, di vicissitudini, di drammi, di situazioni che in un modo o nell'altro precipitano nell'abisso della morte. Ed ecco, come se tutto fosse contenuto dentro a un inevitabile orizzonte di morte, e d'altra parte doglie di un parto, come per nascere. Com'è possibile che questa storia umana che precipita nell'abisso della morte sia una storia generativa, per cui da una doglia all'altra, ecco, l'umanità è coinvolta nella vicenda misteriosa di un parto da cui si nasce. C'è qualcuno che osserva, c'è qualcuno che è direttamente coinvolto in questa vicenda, c'è qualcuno che se ne rende responsabile e nel suo vissuto e attraverso la sua testimonianza diventa per noi guida che ci aiuta a affrontare fino in fondo tutte le situazioni che in un modo o nell'altro la storia dell'umanità ci propone, con tutti quei passaggi che in un modo o nell'altro sono motivo di urto, di attrito, di contrasto, di afflizione, di dolore, di morte. Ed ecco, questa storia è la storia dell'umanità che sta procedendo nella prospettiva che quel corteo danzante alla fine del Salmo 87 ci ha indicato. C'è qualcuno che ce ne parla, ce ne dà l'interpretazione, esponendosi direttamente in primissima persona. Tutti i padri della Chiesa che leggono questo Salmo 88 subito fanno riferimento a una chiave di lettura cristologica. E il Salmo 88 è uno di quei salmi che nella tradizione antica, in realtà tutto il Salterio, ma tutta la parola di Dio nella tradizione dei padri della Chiesa, tutto viene sempre interpretato in una prospettiva che ha a che fare con il compimento ultimo e pieno e definitivo della storia della salvezza. L'incarnazione del Figlio, la sua Pasqua redentiva di morte e resurrezione, non c'è dubbio, ma nel contesto del Salterio in particolare ci sono salmi che vengono commentati con una particolare passione interpretativa che è in grado di leggere queste pagine con una attenzione al mistero di Cristo, che è puntualissima e sempre come dire, così travolgente, in modo tale da passare attraverso tutte le contraddizioni, anche quelle che a noi sembrano le più incomprensibili. Tra l'altro, vedete il salmo che si usa per la preghiera responsoriale domenica prossima, domenica delle Palme, il salmo 22, il grande salmo di lamento: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Salmo 22. E questa sera per noi, ecco qui il salmo 88. Vedete che c'è una intestazione piuttosto laboriosa, la cui traduzione ha messo in difficoltà già in epoca antica coloro che si dedicano a questo servizio. Canto salmo dei figli di Core al maestro del coro, summa kalat per canto maschil di Eman Lezrahita. Ripeto, traduzione che è piuttosto impervia, ma ci rendiamo conto del fatto che il Salmo è stato oggetto di particolare attenzione, per cui ci sono stati coloro che hanno voluto accompagnare il Salmo con delle rubriche che evidentemente per loro avevano un significato, e le rubriche contengono delle indicazioni utili per impostare la lettura del Salmo secondo un opportuno criterio di lettura. Ed ecco semplicemente un'indicazione che viene da un Midrash, dove qui leggiamo su Makalat per canto, così nella mia Bibbia, non so come dice da voi.
Sull'aria di Makalat Leannot,
sì,
canto Leannot. Salmo sì. Dei figli di Core, sì.
Fatto sta, vedete che questa espressione su Makalat, mi dice per canto Leannot, senza traduzione, semplicemente traslitera o tenta di traslitterare il testo che leggeva Anna Maria, ed ecco, provate a tradurre così, ed è una traduzione legittima, anche se, ripeto, non ha così tutti i crismi dell'esegesi filologica, per una malattia che rende poveri, per una malattia che rende poveri. Beh, un'indicazione che di per sé rimane abbastanza generica. Adesso vediamo meglio il Salmo ancora una volta, citavo un momento fa il Salmo 22, grande canto di lamento, e il Salmo 88 non è da meno. Una delle pagine a questo riguardo più sorprendenti, più commoventi, anche più impressionanti di tutto il Salterio e un po' di tutta la rivelazione antico testamentaria. Una supplica in prima persona singolare, ecco, quel personaggio, quell'orante che, a cui facevo riferimento poco prima, dicendo, c'è qualcuno che... Ecco, ebbene... c'è qualcuno che si lamenta e che nel suo lamento in realtà sta assorbendo, sta sintetizzando, sta interpretando il lamento o la molteplicità dei lamenti che scandiscono la sequenza delle vicende umane. Leggiamo senz'altro il Salmo, vedete. L'orante che si... esprime nei termini di questo suo lamento a che fare con una malattia grave, una malattia mortale. Tutto molti momenti del testo che adesso leggeremo, tutto conferma che il nostro orante ha a che fare con l'appuntamento ormai prossimo, con la scadenza definitiva dell'esistenza umana, lo sprofondamento nella morte. E oltretutto ci sono poi dei segnali che alludono a una situazione di cecità, di oscuramento, non soltanto nel senso di quella tenebra che è un attributo che viene comunemente assegnato all'impatto con la morte, lo sprofondamento nella morte, lo sprofondamento nell'abisso dell'oscurità, nella tenebra, ma la cecità è l'incapacità di mantenere un contatto diretto, persuasivo, convincente, consolante con la realtà visibile di questo mondo. Ed ecco, il nostro orante grida, ma subito bisogna precisare, grida a Dio. Il suo lamento è ancora, a pieno titolo, un'attività orante, anche se adesso leggeremo espressioni più che mai drammatiche, testimonianza di un'esperienza dolorosissima, ma il nostro orante non ha altro linguaggio per restare in rapporto con il Dio vivente che non sia esattamente il linguaggio del lamento. Il linguaggio della desolazione, il linguaggio della sconfitta, il linguaggio di chi nella sua debolezza mortale sta sprofondando in un abisso che non consente rimedi. Leggiamo, dividiamo il Salmo in due sezioni. C'è un'invocazione iniziale, il primo rigo del versetto 2, e poi una prima sezione fino al primo rigo del versetto 10, e poi il seguito, seconda sezione del Salmo, un grido, l'orante grida. L'invocazione introduttiva, eccola qui, Signore Dio della mia salvezza. Notate questo appello al nome del Signore. È come se il nostro orante si aggrappasse a questo nome, è come un sospiro che non ha bisogno in realtà di aggiungere altre parole, se non fosse vero che poi di fatto il Salmo si sviluppa per un certo, come dire, tratto di strada, come testimonianza di un linguaggio, di quel linguaggio particolare con cui può esprimersi un uomo che sta veramente male, ma è come se queste parole fossero tutte aggiuntive, come se tutto stesse già dentro a questo gemito che introduce il Salmo. Signore, tu sei il Dio della mia salvezza, la mia salvezza, tu sei il mio salvatore, dove salvezza, con tutto quello che riguarda l'uso di questo termine nel linguaggio biblico, e poi c'è un grappolo di vocaboli, c'è il verbo salvare e espressioni collaterali, tutto questo ha a che fare con l'esperienza di chi può respirare liberamente perché gli è dato modo di abitare in uno spazio che lo contiene positivamente, che lo accoglie in maniera da garantirgli l'esercizio della respirazione. L'opposto della salvezza è il soffocamento, la mancanza di fiato, appunto, l'opposto della salvezza è un venir meno di quella che è l'istanza primaria della nostra vocazione alla vita, che ha bisogno di respirare. È un dato empirico che comunque ci rimanda sempre alla gratuità di tutto. Ed ecco, il nostro orante ha problemi a questo riguardo, è in difficoltà per quanto concerne la sua respirazione, cioè, fa fatica a stare al mondo e rimane così, con quel poco di fiato che ancora riesce a produrre, aggrappato al nome del Signore. È un atto di affidamento, ma in questo suo sospiro avvertiamo anche come, e non c'è da scandalizzarsi per questo, una certa recriminazione, sei veramente salvato, ma perché sei Salvatore? E perché Salvatore non mi dai fiato nel momento in cui evidentemente il nostro orante sta registrando un progressivo soffocamento. C'è di mezzo dunque un malanno di ordine fisico, ma c'è di mezzo un malanno che forse è ancora più penoso che mai, ed è il malanno di ordine interiore, la percezione di essere ormai proiettato verso uno sbocco che in realtà è un vicolo cieco, è una mancanza di fiato che per dirla in maniera diretta, senza tergiversazione, ha tutte le caratteristiche della morte. Ed ecco questo sentimento di un'esistenza che si sta consumando, che sta esaurendo, che sta sfiatando, che sta perdendo le espressioni proprie dello slancio vitale, Signore, tutto si deposita in questa invocazione del nome santo del Dio vivente. Signore, a te che sei il Signore della vita. Nel momento stesso in cui sto perdendo il fiato e mi rendo conto che sto venendo meno fino a morire. La prima sezione del nostro Salmo adesso, da qui, dove subito leggiamo davanti a te grido giorno e notte, ecco, un grido, fino al primo rigo del versetto 10. Il grido, versetto 2, secondo rigo, poi il versetto 3, davanti a te grido giorno e notte, giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio al mio lamento. È un grido compatto, continuo. È vero, potevamo avere l'impressione, e è un'impressione più che mai giustificata, di avere a che fare con un ammalato rantolante, ma il grido è continuo, giorno e notte, notte e giorno, giorno e notte, notte e giorno, al punto che è un grido, quello con cui si esprime il nostro orante qui, che tende a diventare silenzio. È un grido così continuo, per cui è come se non avesse più nemmeno bisogno della voce per manifestarsi. Davanti a te, determinante è questo riferimento, davanti a te, perché tu hai orecchi in grado di ascoltare questo grido. Tant'è vero, vedete, come vi ho appena detto, che questo grido potrebbe anche coincidere esattamente con un sospiro che non è in grado più di trasformarsi nella articolazione di vocaboli, di espressioni, e un minimo di eloquenza, non c'è più voce, silenzio, ma tu hai orecchi in grado di ascoltare un grido come quello con cui mi rivolgo a te, io che sono così esposto all'evidenza di limiti che mi stringono ormai senza alternativa. E infatti vedete subito dopo, nei versetti 4, 5 e 6, il nostro orante descrive la sua situazione, anche se non ha un pubblico a cui rivolgersi, è come se stesse parlando a se stesso, e sta parlando a quel tu che man mano emerge come l'interlocutore determinante nella sua vicenda. L'unico vero interlocutore è il tu a cui già si è rivolto fin dall'inizio, quando ha sospirato: Signore, tu, Dio della mia salvezza, Dio che mi dai respiro. Ed ecco tutto questo nel momento in cui adesso parla di se stesso. Io mi sto consumando, mi sto esaurendo, sto venendo meno, ed ecco sono veramente caricato di un peso che mi riduce in una condizione di impotenza, sono schiacciato sotto il carico di una vicenda che mi riduce a una oggettiva impotenza. Infatti leggiamo: io sono sazio di sventure. Qui dice colmo la mia Bibbia, è meglio tradurre con sazio di sventure. La mia vita è vicina alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Già, vedete, sono in procinto di scivolare anch'io nell'abisso. Sono sull'orlo del baratro. Sono come un uomo ormai privo di forza. Vedete, una impotenza per la quale non ci sono rimedi. Ed è tra i morti il mio giaciglio. Dice qui, c'è un problema di traduzione, qui probabilmente la nuova traduzione che alcuni di voi hanno sotto gli occhi parlano di una libertà, sono libero tra i morti, dice così.
Sono libero ma tra i morti,
sì. Questa libertà è una questione che viene da lontano. Vedete, questa libertà, su cui poi hanno riflettuto tanti commentatori nel corso dei secoli, questa libertà è l'espressione che viene usata altrove per indicare la situazione nella quale si trova il lebbroso che è confinato. Noi siamo reduci da un confinamento, ma quel confinamento viene definito in tono così come di incoraggiante solidarietà, come un'esperienza di libertà particolarmente qualificata. Quell'isolamento, quel confinamento, quella situazione di estraneità a cui è costretto il lebbroso, come il suo modo di essere libero, ma vedete, libertà non nel senso comune del termine. E qui è lui che dice: io ormai sono come confinato in quella condizione che è propria dei morti. Se ancora tira il fiato, se ancora non è precipitato nell'abisso, è comunque già in qualche modo segnato da l'urgenza inevitabile di un prossimo appuntamento. Sono già libero tra i morti, sono già confinato tra i morti. La traduzione mia diceva: sono tra i morti già col mio giaciglio, sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, ecco, prosegue, dei quali tu non conosci non conservi il ricordo e che la tua mano ha abbandonato. Ecco, tu, vedete, questo richiamo adesso al tu del Signore introduce la strofa seguente dal versetto 7 fino al primo rigo del versetto 10. Tu ha descritto la sua situazione parlando di sé in prima persona singolare. Adesso, vedete, è giunto a questa dichiarazione: se mi trovo ridotto a questa condizione di fragilità estrema, di precarietà senza difese, di schiacciamento sotto il peso di una condanna a morte a cui non posso sottrarmi, è perché ci sei tu di mezzo. Notate che non sta accusando. Tu, se sono in queste condizioni, è perché tu ti sei dimenticato, appena affermato, non ti ricordi, mi hai abbandonato, ma vedete, usa espressioni così forti che per lì potrebbero sembrarci addirittura espressioni contestatarie, quasi blasfeme, e in realtà è l'unico interlocutore con cui ancora è in grado di dialogare. Se sono in queste condizioni è perché tu ne sai qualche cosa. E in questa condizione estrema, derelitta solitudine in cui io mi trovo, sta dicendo, con me e per me ci sei sempre soltanto tu. E infatti adesso legge: tu mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. È un travolgimento davvero da cui non ci si può difendere, come un naufragio rispetto al quale si resta come dei relitti buttati allo sbaraglio e portati dalle correnti di una vicenda così sconvolgente chissà dove. Ed ecco, pesa su di me il tuo sdegno, leggevo già, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. Hai allontanato da me i miei compagni. Ecco, su questo adesso il nostro orante insiste, su questa esperienza di solitudine. E d'altra parte ne parla con l'unico interlocutore che è in grado di porgere orecchio per ascoltare il suo lamento. Tu sei la causa della mia solitudine, sta dicendo. Tant'è vero che, aggiunge, mi hai reso per loro un orrore, per cui tutti si allontanano da me, tutti fuggono da me, tutti mi considerano quelli che pure il nostro orante definisce come i suoi compagni, ma compagni che non ne vogliono più sapere di lui, e quindi lo considerano come un motivo di disgusto, una presenza da disprezzare, dinanzi alla quale inorridire, pesa, sono prigioniero senza scampo, si consumano i miei occhi nel patire. Ecco, fino a qui la prima sezione del nostro salmo. Vedete questo accenno agli occhi, che allude a una patologia della vista, ma allude alla condizione di solitudine, illustra ancora una volta quella condizione di solitudine di cui ci ha appena parlato. Non vede più nessuno, non vede più niente, non ha più modo di interpretare la realtà che lo circonda come un contesto abitabile da parte sua. Sono prigioniero senza scampo, in questo contesto io non sono un abitante di una casa, di un ambiente aperto a relazioni positive per l'affermazione della vita, ma in questo contesto io sono un prigioniero, sono incarcerato. Sono prigioniero di quella solitudine che fa di me un cieco che brancola nel buio, e prima ancora di morire sono già nel buio della morte. E in tutto questo, vedete, tu hai allontanato da me i miei compagni e mi hai reso per loro un orrore. Di seguito, adesso, seconda sezione del nostro salmo, da qui dove ci troviamo, secondo rigo del versetto 10, arriviamo al versetto 19. E la seconda sezione si apre ancora una volta con un grido. È quello stesso grido che risuonava, o forse restava muto, nel versetto 2, davanti a te grido giorno e notte, leggevamo poco fa, quello stesso grido, ma più ancora che un grido, adesso vedete, c'è di mezzo un gesto. Leggo: tutto il giorno ti chiamo, Signore, è sempre lo stesso verbo tradotto qui con chiamare, il verbo gridare. Tutto il giorno grido a te, Signore, ritorna il nome santo del Dio vivente, verso di te protendo le mie mani. Ecco il gesto. Il grido adesso è fortemente, come dire, tradotto, è molto efficacemente tradotto nella gestualità, a conferma del fatto che probabilmente è un grido silenzioso. Il nostro orante non ha fiato per strepitare ad alta voce, ma le mani aperte, mani vuote, questo sì, verso di te protendo le mie mani. Dunque è un grido che, per così dire, stringe il vuoto, perché non, è un grido che non fa più rumore, è un grido che si esprime attraverso il gesto delle mani che sono aperte per afferrare e restano vuote. Verso di te protendo le mie mani. E prosegue dal versetto 11, arriviamo al versetto 14. Osservate questa immagine, il nostro orante, mani aperte, mani che sono protese per afferrare una presenza che in realtà sfugge alla sua presa. E adesso dice: compi forse prodigi per i morti? Vedete che adesso nella seconda sezione del Salmo il nostro orante ha assunto un atteggiamento più direttamente interlocutorio. Già usava la seconda persona singolare precedentemente in maniera molto efficace. Si rivolge a quel tu, non ad altri. Ma adesso pone degli interrogativi. Perché nella prospettiva di quella che ormai si configura come la scadenza della sua prossima morte, ma chiede: compi forse prodigi per i morti? E dunque, che sta dicendo? Che vantaggio hai tu dal momento che morendo certamente nel suo modo di intendere le cose, noi scompariamo da quel contesto nel quale tu compi gesti prodigiosi, gli interventi di Dio nelle cose del mondo. Ed ecco, per i morti tu non hai più modo di manifestare la tua visibile potenza. E insiste: o sorgono le ombre a darti lode. Questa è una concezione molto diffusa nel corso della storia della salvezza, poi questa concezione andrà evolvendosi e maturando, ma in un'epoca relativamente antica ancora, ecco, il dramma di coloro che ormai sprofondano nella morte è che non possono più lodare il Signore. Dai morti mica prendi lode tu. E quindi paradossalmente tu sei danneggiato se assisti impassibile al fatto che io adesso me ne vada e scompaia nella morte. Vedete che questa affermazione poi può essere anche ribaltata, cioè non sono i morti che lodano Dio, ma i viventi. E allora vedete: chi loda Dio non muore, chi loda Dio vive, chi loda Dio vive. Qui vedete interrogativi che si accumulano l'uno sull'altro, senza recriminazioni, come già vi facevo notare precedentemente, ma in questa percezione di un dramma che il nostro orante non è in grado di interpretare logicamente. Però ci sei tu. E come mai? Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio? Vedete, domande su domande, e insiste ancora il versetto 14, anche qui bisognerebbe mettere un punto interrogativo che nella mia Bibbia non c'è. Leggo: ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. Già, c'è un mattino per me che sono prigioniero della notte, ed è una notte che non finisce? Ci sarà un mattino per me? Ma il mattino è come l'appuntamento per quanto riguarda l'avvicendarsi delle ore nel corso di una giornata con quella novità di cui è protagonista il sole che viene, di cui è protagonista il Signore, creatore dell'universo. E dunque c'è un mattino che segnerà la sconfitta della notte tenebrosa nella quale sono entrato. E qui vedete un punto interrogativo che trasmette la percezione del fatto che io sono alle prese con una notte che inghiotte, che assorbe in sé, che oscura in sé anche il mattino. Già, ci sarà un mattino nel quale la mia preghiera possa giungere a te. Io grido aiuto. E di seguito adesso, dal versetto 15, arriviamo al versetto 19, alla conclusione del nostro salmo, e qui vedete l'ultima strofa acquista un'andatura che è più drammatica ancora di quello che leggevamo, ma anche una strofa che è portatrice di una rivelazione veramente esplosiva, che travolge tutte le questioni di ordine logico e ci introduce nella prospettiva di una relazione con il mistero di Dio che ci apre alla a quella manifestazione di una volontà di vita che contiene in sé anche il dato empirico, inevitabile, pesante, doloroso finché si vuole, del nostro morire. Il nostro morire non è l'appuntamento con la fine che ci estranea all'iniziativa santa del Dio vivente. Il nostro morire ci conduce all'immersione piena e definitiva nel grande abbraccio della vita, nella misteriosa profondità del mistero, che è il mistero di Dio. Allora qui lui dice, versetto 15, perché Signore mi respingi? Di nuovo compare il nome santo del Dio vivente. Perché Signore mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto? Tu, questo richiamo sempre alla seconda persona singolare, tu sei divenuto invisibile per me in quella condizione di cecità in cui non vede più presenze amichevoli attorno a sé, non vede più un ambiente abitabile che sia adatto alle sue necessità vitali, non vede più un contesto nel quale la sua presenza nel mondo trovi una collocazione gratificante, e ci sei tu, e tu sparisci dinanzi alla mia vista. Ancora una volta vedete questa esperienza di una cecità, se non proprio la cecità degli occhi, la cecità interiore di chi non riesce più a leggere i dati empirici del suo vissuto come segni rivelativi di una presenza che lo accompagna positivamente. E d'altra parte adesso vedete è proprio il suo morire che diventa per il nostro orante in una rivelazione folgorante, è proprio il suo morire che diventa il modo per trovarsi avvolto da quel abbraccio che fa della sua realtà di essere umano che si consuma e giunge alla meta una creatura che ritorna alla sorgente della vita. E allora qui stava dicendo: perché mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto? sono infelice e morente dall'infanzia, sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Vedete, tutte situazioni che concorrono a caratterizzare quella situazione di estrema fragilità di chi non ha più alternative rispetto a questo riconoscimento di una condizione di nudità totale, così come nudi si muore, d'altronde nudi si nasce, nudi si muore, ed ecco in questa nudità della creatura umana che non appartiene a se stesso e che obbedisce all'inevitabile appuntamento con la morte, ed ecco sopra di me è passata la tua ira. L'ira qui è un incendio. I tuoi spaventi mi hanno annientato, e mi circondano come acqua tutto il giorno, tutti insieme mi avvolgono. Già, fate attenzione, perché mentre sta ancora una volta illustrando questa sua condizione di schiacciamento, di espropriazione di tutto, è spogliato di tutto, è denudato e d'altra parte è circondato, e questa descrizione di un incendio, il flusso di una corrente che lo avvolge e lo trascina chissà dove, immagini anche in sé per sé contraddittorio, un incendio e invece un nubifragio, ma comunque immagini che concorrono a illustrare questa situazione di chi non ha più appigli, non può più evitare di essere travolto dagli eventi, c'è il flusso delle cose, è trascinato al di là di qualunque suo programma e di qualunque sua capacità di progettare soluzioni diverse, e mi circondano come acqua tutto il giorno. Già leggevo il versetto 18, tutti insieme mi avvolgono. Ecco, notate questi verbi, sta dicendo che è proprio la tenebra che lo riveste, è proprio questa situazione di debolezza consegnata che lo immerge nel mistero della presenza, che lo raccoglie e lo ricompone in un abbraccio d'amore. Espressioni, vedete, qui più che mai intense, e restiamo veramente impressionati. Il Salmo 88 a questo riguardo è anche dal punto di vista letterario una composizione di altissimo livello, e dice ancora il verso 19: hai allontanato da me amici e conoscenti, mi sono compagne solo le tenebre. Dove vedete che questo termine compagne è lo stesso termine che abbiamo incontrato precedentemente, laddove siamo stati informati che i compagni sono stati rimossi, allontanati, sono spariti. Le tenebre mi fanno compagnia. Un'affermazione paradossale, ma un'affermazione, vedete, che è espressione di una testimonianza estrema. E più che mai innovativa, è la vera novità, è il vero passaggio che introduce l'esistenza umana che si consuma nella relazione con il mistero del Dio vivente, che riduce anche il nostro morire in obbedienza alla sua volontà di accogliere e di ricomporre l'ordine della creazione secondo la sua intenzione originaria. E così, vedete, sta testimoniando il nostro orante che tu ti fai riconoscere. Nella morte, laddove io nudo non posso più difendermi e sono esposto all'irreparabile, nella morte tu ancora mi stringi, sei tu che abbracci anche la mia morte, sei tu presente nella mia morte, sei tu che vieni nella mia morte, sei tu che ti manifesti proprio là dove io cieco vedo il buio. E allora, ecco, è così che io ti riconosco ed è così che il mio morire diventa il mio consegnarmi a te, che sei il vivente. E vedete che il Salmo 88 è stato, come vi dicevo inizialmente, e adesso lo mettiamo da parte, ma è stato letto e riletto dai padri della Chiesa in una chiave totalmente cristologica. È un lamento purissimo, l'orante si aggrappa a quel tu, il tu di Dio che accoglie colui che sta affrontando l'impatto con l'inevitabile appuntamento con la morte. L'orante è il figlio, è il mistero del figlio che qui per i padri della Chiesa, ma anche per noi, è contemplato a distanza, ma ormai nel suo sviluppo essenziale, il mistero del figlio che nel condividere la morte di ogni essere umano riconduce la nostra realtà di creature con tutti i compromessi, con tutti i dati riguardanti la corruzione che ci consuma, con tutte le motivazioni che poi stanno a monte di questo fatto che riguarda tutti quanti noi e nessuno può esimersi registrarne l'impatto nel proprio vissuto, ed ecco un processo di precipitosa riduzione alle misure della morte, ed ecco laddove il figlio nella morte e ha rivelato come l'iniziativa gratuita nell'amore del Dio vivente che sta all'origine di tutto, ci raccoglie e ci riconosce nell'abbraccio di un unico disegno d'amore di cui è stato rivelatore quel figlio che per un puro motivo d'amore nella sua innocenza ha fatto sua la morte umana. Tra l'altro, vedete, in questo lamento non compare mai quello che avviene normalmente in altri testi analoghi di questo stesso genere nell'Antico Testamento e nel Salterio, non compare mai una confessione di peccato, un innocente. Non c'è né una precisa identificazione dei nemici, come dire che l'unico nemico è Dio, appunto. È Dio che si appropria di quella creatura umana che nella morte non ha più da fare i conti con quell'ostacolo, quell'altro, quell'oppositore o quell'altro, quel nemico o quell'altro, ma ecco nella morte tocca il fondo di un abisso che non è dimostrazione di una dissoluzione che svanisce nel nulla, ma è il fondo che è rivelazione della presenza fedele con cui il Dio vivente richiama a sé le sue creature. Tra l'altro, vedete qui, non c'è neanche nessuna richiesta specifica, non è che il nostro orante chiede qualche beneficio, qualche provvedimento, no, non ci sono neanche promesse di ringraziamento come spesso avviene nei salmi di supplica dove l'orante che chiede aiuto dice poi ti ringrazierò, poi, qui no, niente tutto questo, il lamento purissimo, fino a quando nel Vangelo secondo Luca leggeremo prossimamente, Padre nelle tue mani io consegno il mio respiro. E questo vale per tutti noi. Nel nome di Gesù, ricordati di noi, ricordati di me nel tuo regno. Fermiamoci qui per adesso e invece prendiamo subito contatto con il brano evangelico che leggevamo poco prima. Vangelo secondo Luca, capitolo 19. Vorrei disperdermi, anche perché ormai da diverse settimane abbiamo a che fare col Vangelo secondo Luca, quindi siamo abbastanza sintonizzati, ecco, con il linguaggio, e non è la prima volta, tra l'altro in anni passati in molte occasioni abbiamo letto e riletto anche queste pagine. Dunque qui il versetto 28 del capitolo 19 diceva, come ascoltavamo precedentemente, che dette queste cose Gesù proseguì avanti agli altri salendo verso Gerusalemme. Ecco la salita, salendo verso Gerusalemme. E l'icona che sta qui alle mie spalle, vedete, come ovvio, la raffigurazione di quella scena, la salita e l'ingresso del re messianico. Notate comunque che è tutto meno che una scenografia trionfale quella che viene proposta a noi. Anzi, vedete, il trono del re messianico di per sé è un somarello che non è un animale particolarmente, come dire così, adeguato ai trionfi di questo mondo. E in più notate che l'icona che noi stiamo contemplando in realtà ci lascia cogliere come sia dominante in questa scena il silenzio. Secondo l'antico racconto dovrebbe esserci voci che strepitano, voci che cantano, voci che festeggiano, e in realtà l'immagine ci trasmette una comunicazione che passa attraverso il silenzio. Fondamentale è il silenzio dello sguardo di Gesù. Vedete, lo sguardo di Gesù rivolto verso Gerusalemme. Leggevamo il Salmo 87 una settimana fa, verso la madre dei fratelli, lo sguardo di Gesù verso Gerusalemme, per questo la sua salita, la madre dei fratelli, Gerusalemme. Lo sguardo di Gesù che ci invita a passare attraverso quella soglia che ci consente di scrutare il cuore del figlio. Il cuore del figlio che ha fatto sua la responsabilità di portare con sé, direi trascinare dietro di sé, la grande processione della storia umana. E qui vedete, ritroviamo in pieno il Salmo 87 che leggevamo settimana scorsa e il Salmo 88 che abbiamo letto, ho tentato di leggere questa sera, la grande processione della storia umana che Gesù porta dietro di sé e con sé e di cui è parte anche lui, e guarda verso Gerusalemme, guarda verso la madre, alla ricerca dei fratelli, alla ricerca della famiglia umana, e intanto, vedete, porge a noi quello sguardo, e quello sguardo, come l'Evangelista Luca poi ci tiene a rimarcare con il linguaggio proprio della sua catechesi, è la soglia di accesso al segreto che il figlio custodisce nel cuore, laddove la parola è ascoltata, laddove la visa di Dio è compiuta. A questo riguardo vedete che il nostro brano evangelico sta in continuità con le pagine precedenti, e se voi tornate all'indietro di poco, basta girare una pagina, Nel capitolo 19 Gesù si trova a Gerico, è l'ultima tappa prima di salire a Gerusalemme, e si trova ospite nella casa di Zaccheo. Ricordiamo tutti l'episodio, capitolo 19. Oggi devo fermarmi in casa tua. Zaccheo scende dall'albero, versetto 5, e ci sono quelli che protestano. E versetto 9, Gesù risponde: oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche egli è figlio di Abramo, e il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. Dunque, di seguito una parabola che Gesù rivolge a quei tali che sono accanto a lui in quel momento, ma tutto avviene ancora nella casa di Zaccheo, fino al versetto 27. E il nostro versetto 28, vedete, ci dice che, dette queste cose, Gesù proseguì avanti agli altri salendo verso Gerusalemme. Queste cose sono quelle che ha detto in casa di Zaccheo. Dunque, è dalla casa di Zaccheo che Gesù prende le mosse per quest'ultima tappa della sua salita. E ricordate come nel brano che adesso per un momento abbiamo avuto sotto gli occhi, per due volte compare quel richiamo all'oggi della visita. Oggi devo entrare nella tua casa, devo dimorare nella tua casa. Oggi la salvezza è entrata in questa casa, oggi. È l'oggi della visita di Dio. Ormai siamo più che mai consapevoli di come l'Evangelista Luca dà valore a questo linguaggio che sottolinea il suo modo per illustrare il fatto che la storia umana è visitata, che la storia umana è stata coinvolta in quella impresa di cui è stato protagonista il Dio vivente, che ha voluto recuperare la storia derelitta dell'umanità per farne una storia di ritorno alla sorgente originaria, la storia della salvezza. Bene, oggi la vita di Dio. Il problema fondamentale di Luca catechista è come entrare nell'oggi, come è possibile che i nostri giorni, i giorni della nostra storia, i giorni del nostro cammino, i giorni del nostro viaggio, i giorni della nostra salita, i giorni del nostro passaggio di luogo in luogo, di tempo in tempo, come questo nostro giorno possa mai coincidere con l'oggi della visita di Dio, quella visita che si è compiuta, vedete, attraverso la missione affidato al figlio. Nel Vangelo secondo Luca, tutta la prima parte, come sappiamo, ci presenta Gesù in qualità di maestro, dal capitolo 4 al capitolo 9, Gesù alla ricerca di ascoltatori. Dopodiché, dalla fine del capitolo 9, Gesù è pellegrino, Gesù è viandante, è Gesù, lui, ascoltatore della parola, ed è maestro in quanto non semplicemente cerca discepoli, che peraltro non trova perché incontra invece la sordità delle orecchie e la durezza del cuore umano. Ma Gesù è lui l'ascoltatore della parola, è in lui che la parola di Dio si realizza, è in lui, è nel suo cuore che ascolta, aperto, un cuore umano aperto per accogliere in pienezza quella rivelazione che viene dal mistero profondo di Dio. Ed ecco Gesù pellegrino dalla fine del capitolo 9, perché adesso Gesù viene descritto dal nostro evangelista Luca come colui che mette a disposizione il suo volto da vedere, ed è proprio attraverso il volto, poco fa osservando l'icona facevo riferimento allo sguardo di Gesù, ma è proprio attraverso il volto, così come ce lo viene descrivendo l'evangelista Luca, che siamo invitati a entrare nel cuore del figlio, a penetrare in quella profondità segreta e misteriosa che è il cuore umano, là dove il figlio è in ascolto, là dove si realizza l'oggi della vita di Dio. là dove si spalanca nel cuore umano del figlio in ascolto, si spalanca, bisogna subito aggiungere, lo spazio che accoglie la famiglia umana. E nel corso della sua salita, ecco il viaggio di Gesù verso Gerusalemme per andare incontro alla madre dei fratelli, dunque in questa ricerca della famiglia umana, Gesù mette a disposizione quello che è realizzato in lui, laddove il suo cuore è aperto in ascolto della parola che viene da Dio, è il cuore in cui la famiglia umana è già accolta, riconosciuta, ricapitolata in tutte le sue componenti. Per questo Gesù è pellegrino. Ed ecco, ritorniamo al brano evangelico, capitolo 19 del nostro Vangelo secondo Luca. Gesù prosegue salendo verso Gerusalemme. Diamo uno sguardo al brano, poi bisognerà tener conto anche di una piccola aggiunta e poi un affaccio sul racconto della passione che verrà proclamato per intero nel corso della liturgia delle palme, liturgia della domenica prossima. Notate bene che qui nel brano evangelico che abbiamo ascoltato poco fa, guarda caso, non compaiono i rami. Ci avete fatto caso? Perché adesso Gesù e il somarello, puledro, come leggo nella mia Bibbia, e quindi Gesù assiso sul somarello, e poi la discesa del Monte degli Ulivi, il versetto 37, e poi la folla dei discepoli esultanti, tutti cominciano a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: benedetto colui che viene, il re nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Non ci sono i rami, avete notato? Notiamo insieme. Ne riparleremo tra qualche momento, ma vedete che non c'è neanche il canto dell'Osanna. Osanna in ebraico, salvaci. Ricordate che il Salmo 88 si apriva: salvami, prima persona, non singolare, non plurale, ma Osanna, come noi diciamo poi Osanna, e automaticamente anche domenica prossima subito la celebrazione verrà introdotta: Osanna al figlio di Davide, subito, automaticamente, è la domenica delle palme. Ma qui nel Vangelo secondo Luca l'Osanna non c'è. E anche a questo riguardo tra qualche momento ne riparleremo. Abbiamo dato un poco di attenzione al testo evangelico, passato in rassegna qualche riga, ma in maniera molto fuggevole. Nel versetto 38, il canto della gente che a gran voce loda Dio, la citazione del Salmo 118, benedetto colui che viene nel nome del Signore, vedete che c'è un'aggiunta: il re. Nella mia Bibbia il re non è in corsivo, perché la citazione del Salmo 118 riguarda il versetto: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Il re, evidentemente questo è un richiamo che il nostro evangelista ritiene determinante. E in più, pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Vedete, certamente ne parlavamo in altre occasioni, ma è molto probabile che nelle orecchie risuoni quel canto di cui si parla nel Vangelo dell'infanzia, nel Vangelo della Natività, quando la moltitudine angelica proclama: gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. capitolo 2 del Vangelo secondo Luca, versetto 14. Subito percepiamo una certa assonanza, però vedete che qui non c'è, non leggiamo pace in terra, ma pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Dunque l'assonanza c'è ed è inconfondibile, non possiamo far finta di non notarla. È come se questo ingresso di Gesù a Gerusalemme coincidesse con la natività. C'è una parentela tra la natività a Betlemme ed ecco la natività, nel senso che Gesù entra a Gerusalemme in questa situazione ormai di compimento per quanto riguarda la missione che deve compiere in questo mondo. C'è una, come dire, un evidente collegamento tra i due momenti, la natività a Betlemme e questo ingresso a Gerusalemme. Però qui leggiamo che c'è una pace in cielo. E adesso, vedete, è dalla terra che si loda Dio, e che si loda Dio per quel progetto di pace che è suo, che è di Dio nel cielo. Il particolare non è banale, vale la pena di tenerne conto. Certo, la folla canta pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli, ma è la pace che viene celebrata in quanto è il progetto di Dio, appartiene a Lui. E sulla terra, intanto, noi abbiamo a che fare con la regalità di Gesù. E sulla terra si tratta di accogliere la regalità di Gesù. È come se l'Evangelista Luca ci invitasse a considerare che la novità riguarda l'instaurazione della pace sulla terra, in corrispondenza alla pace che è nel cielo, alla volontà di pace, che è la volontà di vita, nel mistero profondo del Dio vivente. Se questo ha senso per noi, è perché c'è di mezzo l'accoglienza della regalità di Gesù. Ecco, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re. E a proposito di questa regalità, vedete, anche qui motivi di sorpresa, perché il brano evangelico dice che arrivati in quella località, nei pressi di Betfage, di Betania, c'è di mezzo il Monte degli Ulivi, Gesù invia due discepoli perché nel villaggio vicino troveranno un puledro legato sul quale nessuno è mai salito, che è come dire, vedete, che non è mai servito a niente, però è esattamente quello il puledro che deve essere sciolto e portato da lui. E se qualcuno vi chiede perché, e voi direte il Signore ne ha bisogno. Già, il Signore ne ha bisogno, vedete, un'espressione potente questa, il Signore, ma abbiamo a che fare con un Signore bisognoso, una caratteristica della sua regalità che certamente ci sorprende, forse addirittura ci disturba. La regalità di colui che ha bisogno, e ha bisogno, vedete, di essere intronizzato su quel puledro che, con tutto il rispetto per un povero e caro animale come può essere un somarello, non è mai servito a niente. In più notate che qui il testo che leggiamo dice che quando conducono da Gesù, è il versetto 35, il puledro, gettati i loro mantelli sul puledro, gli fecero salire Gesù. Ecco, notate questo verbo, gli fecero salire Gesù, il verbo epivivasin, perché questo verbo compare un'altra volta nel Vangelo secondo Luca e compare poi una volta negli Atti degli Apostoli. Nel Vangelo secondo Luca, sapete dove? Nella parabola del Samaritano, capitolo 10, versetto 34. E quando il samaritano si avvicina a quel tale che è rimasto buttato fuori strada per tutte quelle traversie di cui ha subito le conseguenze, ed ecco, lo raccoglie e si prende cura di lui, versa olio e vino sulle ferite, lo carica sulla cavalcatura e lo porta alla locanda. C'è di mezzo una cavalcatura nella parabola, c'è l'uso del verbo che compare qui. E vedete che questo verbo e il termine cavalcatura ricompaiono negli Atti degli Apostoli nel capitolo 23, ne parlavamo con alcuni di voi in un altro contesto, capitolo 23 degli Atti, versetto 24, quando Paolo viene caricato sulla cavalcatura per essere trasferito da Gerusalemme a Cesarea, compiendo il viaggio in discesa. Dunque è una situazione paradossale, perché Paolo ha impostato il suo programma di impegno pastorale come ritorno a Gerusalemme, salito a Gerusalemme, e adesso invece si trova scaricato su quella cavalcatura nella prospettiva contraria, la discesa da Gerusalemme a Cesarea. Nella parabola che ricordavo poco fa, ricordate che Gesù dice: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, e lungo la strada i briganti lo aggrediscono, ed ecco passa il samaritano che sale, che va a Gerusalemme, che è poi un viaggio impossibile per un samaritano, è un viaggio che lo espone a dei rischi micidiali, e un samaritano a Gerusalemme sarà certamente rifiutato, maltrattato, e beh, nella parabola quel samaritano rappresenta Gesù, è Gesù che sta parlando di sé. Vide quel tale, si prese cura, lo carica sulla cavalcatura. Tutto questo per dire, vedete, che quando qui Gesù viene caricato sulla cavalcatura e così entrerà a Gerusalemme, questo è il suo modo di essere re, la sua intronizzazione, intronizzazione che coincide con la volontà di raccogliere tutti coloro che sono dispersi sulle strade del mondo. Vedete, in questo suo modo di essere collocato sulla cavalcatura, ecco che Gesù sta compiendo quel gesto che rende operativa quella parabola che aveva raccontato a suo tempo a un dottore della legge. Ma vedete, quello che poi sperimenta Paolo nel corso della sua vita, anche Paolo è un dottore della legge, anche Paolo ha sbagliato strada, anche Paolo si è trovato buttato chissà dove ed ecco caricato sulla cavalcatura. Una maniera singolare, ma davvero commovente per noi e affascinante, per dimostrare la sua regalità. Ecco, colui che raccoglie tutti i relitti umani, tutti coloro che sono stati buttati fuori strada, che hanno sbagliato strada in un modo o nell'altro, che sono comunque ridotti alla inutilità più amara e più deludente. Ed ecco, sulle strade del mondo, Gesù caricato sulla cavalcatura. Vedete come questa scena qui acquista un valore rivelativo di straordinaria portata. La regalità di Gesù, che adesso facciamo un ulteriore passo avanti e vale la pena di richiamare il linguaggio orante, il linguaggio muto per molti versi del Salmo 88. Gesù nel suo modo di essere re riecheggia il lamento. Tant'è vero, vedete, il lamento delle pietre. Il versetto 40, che è l'ultimo del brano che leggiamo domenica prossima, alcuni farisei tra la folla gli dissero, è il versetto 39, maestro, rimprovera i tuoi discepoli. Ma egli rispose: vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre. Già, Gesù è re, con quelle caratteristiche che abbiamo intravisto, e mentre i farisei protestano, poi spariscono, non si parla più di loro, se ne riparlerà dal capitolo 5 degli Atti degli Apostoli. I farisei protestano, ma Gesù è pronto a prestare orecchio per ascoltare anche il grido delle pietre, il lamento delle pietre. Già, e qui subito dopo, vedete, domenica prossima, per la benedizione delle palme ci si ferma al versetto 40, ma lo sguardo subito è opportunamente rivolto ai versetti che seguono, dove leggiamo che quando fu vicina alla vista della città pianse su di essa. Dunque conosciamo questa immagine, adesso vale la pena proprio di rievocarla in tutto il suo straordinario valore rivelativo. Il volto di Gesù in lacrime, e in lacrime per raccogliere tutto lo strazio della storia umana. Gesù si lamenta, è un lamento quello che affiora sul suo volto, un volto che viene irrigato di lacrime, ma tutto lascia intendere che per molti versi si tratti di un pianto interiore che non ha bisogno neanche di una manifestazione pubblica particolarmente vistosa, ma è quel che dimostra, per come si esprime qui il nostro evangelista Luca, la sua volontà di raccogliere, la sua capacità di raccogliere tutto lo strazio di quello che avviene nella storia umana, e tutto accoglie nell'intimo del suo cuore, e questo, vedete, senza sdolcinature, anzi, come vi ho appena segnalato, sembra proprio che si tratti di un pianto interiore che non viene visto nel giorno della visita. Qui il versetto 41 dice che Gesù pianse sulla città dicendo, ed ecco il versetto 42, se avessi compreso anche tu in questo giorno la via della pace, la via della pace, già, la via della pace. Ma ormai è stata nascosta ai tuoi occhi. Dunque, la cecità di Gerusalemme, gli abitanti di Gerusalemme, i viandanti che salgono a Gerusalemme, è la condizione umana, è una condizione di cecità. Dunque, è un pianto che non ha bisogno di essere visto e di fatto non viene riscontrato nelle forme come dire, così spettacolari di chi dà importanza alla scenografia esteriore, ma è nel cuore umano di Gesù che queste lacrime sono versate, e sono versate nel senso che rendono trasparente il suo volto, quel volto che Luca pittore, Luca iconografo sta tratteggiando ormai da un pezzo, quel volto di Gesù che diventa il tramite che consente a tutti gli uomini di accedere al cuore del figlio, là dove è totale la sua corrispondenza alla volontà del Padre. Vedete che qui, nei versetti che abbiamo sotto gli occhi, Gesù in lacrime, lacrime interiori, quel volto trasparente, le lacrime rendono, come dire, il suo volto occasione perché ogni volto umano finalmente possa specchiarsi e specchiandosi possa ritrovarsi là dove nell'intimo Gesù sta piangendo, si sta lamentando. Ormai è nascosta ai tuoi occhi, diceva il versetto 42, la via della pace. Giorni verranno per te in cui i tuoi nemici ti cingeranno di trincee, ti circonderanno, ti stringeranno da ogni parte, abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te, non lasceranno in te pietra su pietra, grideranno le pietre, diceva nel versetto 40, pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Ecco, non hai riconosciuto il giorno della visita. La visita è l'episcopi, come sappiamo, non hai riconosciuto il giorno della visita. Ma oggi è il giorno della visita, in quanto oggi abbiamo a che fare con il volto rigato di lacrime del figlio, abbiamo a che fare con quel volto che ci viene offerto come l'occasione per ritrovarci nel cuore del figlio che accoglie in sé tutto lo strazio della storia umana e se ne fa carico nell'offerta di sé, nella consegna di sé, secondo la volontà del Padre. E allora, vedete, è proprio il suo lamento, e il Salmo 88 a questo riguardo ci ha preparati, ecco, a questa considerazione. È proprio il suo lamento che coincide con il suo modo di patire tutti i dolori del mondo, fino alla morte nell'innocenza. E in questo modo è lui che sta consegnando al Padre tutto il dramma della vicenda umana. Questo è il suo linguaggio, nel consegnare se stesso al tu che Gesù ha rivelato come l'interlocutore della sua presenza e della sua missione in questo mondo, il tu di Gesù. Nel Salmo 88, a questo riguardo, vedete, ci aiuta a entrare sempre più profondamente, intimamente in questa rivelazione della figliolanza innocente, per cui nella sua condizione umana Gesù condivide lo strazio di quella vicenda universale che ci espone tutti all'inevitabile conseguenza di un antico fallimento fino alla morte. Ed ecco, è così che, vedete, le pagine seguenti nel Vangelo secondo Luca, le pagine seguenti, quando Gesù ormai rimane a Gerusalemme, giorni di incontro e anche di polemica con diversi interlocutori, e poi finalmente il racconto della passione, secondo Luca, che noi ascolteremo per intero domenica prossima, nei capitoli 22 e 23. Ebbene, vedete, due momenti emblematici che il nostro evangelista Luca ci tiene a mettere in evidenza nelle pagine della passione da lui, così come da lui raccontata. Prendete il capitolo 22, versetto 61, niente di nuovo, ma vale la pena di rimettere insieme questi elementi in un unico mosaico. Ed ecco, capitolo 22, versetto 61, Gesù ormai è stato arrestato, Gesù viene processato, e intanto Pietro è fermo nel cortile del palazzo del sommo sacerdote, e Pietro ha rinnegato il Signore. Sappiamo bene come vanno queste cose, e nel versetto 61 leggiamo che dopo il canto del gallo, allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro. Ecco, questo gesto, l'abbiamo notato in altre occasioni, è rimarcato in tanti modi, a più riprese, dal nostro evangelista Luca, il gesto di voltarsi. Gesù si volta in modo tale da offrire il suo sguardo allo sguardo di Pietro. Guardò Pietro, e Pietro si ricordò delle parole che il Signore aveva detto: prima che il gallo canti oggi mi rinnegherai tre volte. E uscito pianse amaramente. Ecco, Gesù guarda, ed è lo sguardo che diventa motivo perché Pietro possa specchiarsi in quel volto e entrare in una profonda sintonia, misteriosa comunione con il lamento di Gesù, quel lamento che Gesù sta vivendo nell'intimo del suo cuore. E quando Pietro piange perché è un traditore, ma d'altra parte è nel pianto che è ormai sigillato un vincolo di comunione indissolubile tra Gesù che se ne va e porta a compimento la sua missione e lui che rimane. Nel pianto è ormai sigillato una testimonianza di solidarietà, di appartenenza a un unico disegno di misericordia. Il lamento di Gesù nel suo silenzio, quello così come viene manifestato verso quello sguardo rivolto a Pietro, e adesso il lamento di Pietro in lacrime. Ed ecco, è Gesù che procede, è Gesù che porta con sé anche il tradimento di Pietro, dentro a una storia d'amore. Il secondo momento, che è presente solo nel racconto della Passione secondo Luca, capitolo 23, anche questo non è una novità per nessuno, e mentre lo conducevano via, Gesù ormai sulla strada del Calvario, versetto 28, Gesù si volta perché c'è una gran folla di popolo e di donne che si batteva nel petto e facevano lamenti su di lui. E Gesù, voltandosi verso le donne, disse: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, piangete su voi stesse. Gesù si volta, vedete, è la stessa forma verbale che abbiamo già incontrato altre volte, poco fa, nel caso di Pietro. Gesù si volta, piangete su voi stesse, dove Gesù ancora una volta spiega come in questo suo andare adesso portando la croce fino al Calvario per quindi affrontare nella sua innocenza la morte che è quella degli uomini peccatori, lui innocente, ed ecco, piangete su di voi. E tra lui e quelle donne e quel popolo e quella gente che rimane e noi, tra lui e noi, questa comunione nelle lacrime, questa comunione nel lamento, dove imparare a lamentarsi, nel senso, vedete, che l'antico orante attraverso il Salmo 88 ci ha illustrato con una potenza strabiliante, imparare a lamentarsi. Ritrovarci là dove Gesù sta esercitando la sua regalità. È il figlio che raccoglie nel suo lamento tutti i gemiti dell'umanità, compresi i gemiti che rimangono silenziosi, inespressi, sepolti in angoli profondi della coscienza umana senza possibilità di linguaggio. È il suo lamento che raccoglie tutto lo strazio della storia umana, e vi dicevo, quei gemiti che accompagnano tutte le tappe, tutte le vicissitudini, tutti gli incroci, tutti i drammi, tutte le tragedie, e così che in tutto e sempre si rivelano i momenti dell'immenso travaglio che di doglia in doglia riconduce a Dio la famiglia umana. Per questo Gerusalemme, madre della famiglia umana. Ed è proprio così, vedete, che Gesù diviene maestro, come stavo dicendo un momento fa, maestro del nostro lamento. E Luca, vedete, ce lo spiega, ancora un piccolo richiamo e poi mi fermo. Vedete, il nostro evangelista Luca ce lo spiega come tante altre volte già abbiamo avuto modo di cogliere, sfogliando le pagine di questo Vangelo. Se voi ritornate per un momento al capitolo 22, versetto 37, durante l'ultima cena, Gesù dice ai discepoli che sono lì con lui: gli dico, deve compiersi in me questa parola della scrittura, fu annoverato tra i malfattori. E Salmo 53, no, capitolo 53 di Isaia, il quarto canto del Servo. Quarto canto del Servo sarà la prima lettura del Venerdì Santo, solenne liturgia della croce. Quarto canto del Servo, fu annoverato tra i malfattori. Gesù sta dicendo, vabbè, tutte le parole sono compiute, questa e poi la sua missione giunge alla pienezza. Questa parola deve compiersi, fu annoverato tra i malfattori. Inserito nell'elenco dei malfattori, collocato nella condizione dei malfattori, schierato dalla parte dei malfattori, computato nell'elenco dei malfattori, ma lui è innocente. E infatti tutto il racconto che segue dimostra a più riprese che Gesù è innocente. Ed ecco, capitolo 23, ricordate bene, capitolo 23, versetto 32, venivano condotti insieme con lui anche due malfattori per essere giustiziati. Dunque adesso ci siamo, vedete che il nostro evangelista Luca dà grande risalto a questa scena che è presente anche negli altri tre racconti della passione, ma è l'evangelista Luca che dà importanza in modo molto istruttivo per noi a quello che avviene dal momento che Gesù è inserito nella categoria dei malfattori. Lui, l'innocente, condivide la sorte dei malfattori, sono crocifissi l'uno accanto all'altro, schierati dalla stessa parte, che è la parte dei malfattori, che è la condizione nella quale si trova la nostra condizione umana, dove il fallimento del peccato ci conduce inevitabilmente al tradimento della vocazione alla vita fino alla morte. Ed ecco che cosa leggiamo qui. Prendete il versetto 39. Uno dei malfattori appeso alla croce lo insultava: non sei più il Cristo, salva te stesso e anche noi. Attenzione, perché adesso abbiamo trovato il grido che a suo tempo leggevamo all'inizio del Salmo 88. Salvaci! Salvami, dice, oh, Osana, Osana, l'Osanna non risuonava nel brano evangelico delle palme, ingresso a Gerusalemme, risuona qui. Ma qui è uno dei malfattori, e questo malfattore dice che lo insultava Gesù, lo bestemmiava: tu sei il Cristo? Sei il Messia? Salva te stesso e salva anche noi. Ecco, quante volte già, certamente ne abbiamo parlato. Salvami, poveraccio, quello sta crepando. Salvami, se tu ti salvi io mi salvo, se ti salvi ci salviamo. Salvaci, tu sei il Cristo. Dov'è la bestemmia? Cioè, oltretutto ci sei il Messia. E allora salva, e noi ci salveremo. Salvami, tu sei il Salvatore. Salmo 88. E c'è quell'altro, che interviene. L'altro lo rimproverava dicendo: neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male. Già, vedete che l'altro malfattore spiega al suo amico: vedi che ti sfugge un particolare, e il particolare è che noi siamo colpevoli e andiamo incontro a una sorte vergognosa, ma lui è svergognato alla pari di noi, essendo lui innocente. Lui è innocente. E ti sfugge questo particolare, già, che poi, vedete, in maniera molto sintetica possiamo esprimere in questi termini: vedi che noi ci salviamo non perché lui si salva, ma perché lui si perde con noi. Noi ci salviamo non perché lui si salva e noi appresso a lui, ma perché lui si perde con noi nella vergogna della nostra morte. Ti sfugge questo particolare? E adesso si rivolge al Signore, dice, ecco qui il versetto 42: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. notate, dice Gesù, ma Gesù vuol dire salvatore, eh? Yeshua, è nome proprio, nome di persona, dico Giosuè e non solo lui, ma è il nome che prende significato in rapporto a quel grappolo di termini che fanno riferimento alla salvezza, al respiro della vita, alla liberazione dello spazio in modo tale da poter realizzare la vocazione alla vita e stare nelle relazioni positivamente. Gesù Salvatore! Ecco, il grido di questo malfattore, Gesù, sta dicendo anche lui, salvami, e sta lamentandosi anche lui alla scuola di Gesù. Il Salmo 88, che diventa il modo per ritrovarsi coinvolto in una comunione che più intensa, profonda e definitiva di così non potrebbe essere, con te che nella tua innocenza hai condiviso la morte del malfattore, che sono io, dice. Ecco Gesù, ed è il nome della solidarietà, della vicinanza, dell'amicizia, della familiarità. Gesù, ricordati di me nel tuo regno, perché così è la tua regalità, quella regalità che era proclamata dalla folla, ma come leggevamo, una regalità che è tutta da interpretare. E così, vedete, loro si ritrovano e noi ci ritroviamo come fratelli nel cuore del Signore. Ed ecco che Gesù risponde: oggi con me nel giardino della vita, oggi con me, oggi nel giardino della vita. Tra l'altro, vedete che non solo ritroviamo l'Osanna, ma ritroviamo i rami, il giardino della vita, il paradiso è il giardino della vita. È il giardino della vita, i rami, e quei rami che anche noi agiteremo domenica prossima, e agiteremo proprio per esprimere, al di là delle parole che non sappiamo dire, e al di là dei fallimenti che portiamo con noi o che condividiamo con la nostra generazione sulla faccia della terra, agitiamo i rami perché Gesù si ricorda di noi nel suo regno, e ogni nostro lamento è nel suo, e man mano che impariamo a morire per vivere con lui, con Gesù, è così che, gridando a gran voce, Gesù ha detto: Padre, nelle tue mani consegno il mio respiro. Ecco, fermiamoci qua. Fermiamoci qua.